Io so quante volte abbiamo cantato io so, ma non solo, io ora so chi sei, che tu sei qui. E allora potremmo, dovremmo anche cantare dentro questa esperienza spirituale, io so ora di più chi tu sei. Non per quello che viene detto, che viene spiegato, che viene meditato, ma per la grazia di giorni come questi. Poi tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Ecco, io ci metterei, o auguro che ci si possa mettere una nota in più. Ma perché? Per la grazia di questi giorni, che come ho già detto, ma anche perché la vita di ciascuno di noi non può conoscere sempre come ha già conosciuto una persona, un'altra, eccetera, il Signore, no. L'intreccio delle relazioni è fatto di sorprese, è fatto di stupore, è fatto di qualcosa di più, qualche volta è fatto anche di qualcosa di meno, ma che genera un di più se si sta dentro una relazione. Cosa vuol dire conoscere? Cosa vuol dire sapere? Qual è la misura del conoscere, del sapere? Nel rapporto con Dio, quindi nel rapporto con il Signore Gesù e il Padre suo e nostro, non dobbiamo solo affermare io ora io so. Nella mia pochezza so un po' di più, ecco, attraverso anche i miei limiti ho una certezza in più. In fondo la vita è destinata sempre a crescere, non cresce solo il bambino, cresce l'adulto, cresce anche la persona che sa di avere una chiamata, l'ha vissuta, l'ha accolta e la conosce, ma non ci si deve adagiare, non ci si deve abituare. Ecco, mettiamoci questo di più. Ma sottolineando anche che tutto può crescere, la conoscenza, la certezza, solo su un fondamento, sulla tua parola, cioè sulla tua di Gesù, quindi sulla sua parola. Il canto canta bene questo. Ecco. I fatti, le circostanze, le situazioni, le proposte, le esperienze diventano tessere di un nello sviluppo di una conoscenza, di un'esperienza di rapporto con il Signore. Ma ogni volta è possibile procedere, non perché adesso ho capito, ma sempre solo sulla tua parola. Facendo questo, vivendo questo, comprendo di più. Mi viene dato di comprendere di più. Il cammino non è il frutto di un ragionamento, ma il frutto di un incontro. Va bene, questa è una prima risonanza sul canto, che non dice proprio cose nuove, ecco, però afferra un punto e lo fissa e lo rilancia con questa verifica, questo di più di conoscenza, di certezza. Anche di aspetti nuovi di come il Signore interviene nella vita. Non è un di più quantitativo, è un di più qualitativo. Noi non viviamo solo di quello che sappiamo già. Viviamo e compiamo passi in questa crescita sulla parola del Signore, che poi diventa efficace in modo particolare nella liturgia, nei passaggi sacramentali, nelle diverse situazioni di vita, quello che ci accade non sempre ci piace, ma con la certezza che il Signore è vicino, quello che ci accade può diventare una grazia che ci fa crescere, ci fa sperimentare questo di più. È bello. Allora le domande sono due a questo punto. La prima è collegata con questa prima risonanza. Posso io dire, anche solo nel segreto della mia coscienza, no? Debba dire a chissà chi, ecco, ma sono nella condizione di riconoscere che sperimento questo di più, scopro di più come Gesù entra nella mia vita, io nella sua, ma anche nel servizio pastorale, nell'incontro con le situazioni, le persone più diverse, sono capace di uno sguardo con cui intuisco, avverto, se non proprio fino in fondo conosco, come sta crescendo, sta sviluppandosi il rapporto di questa persona con il Signore. Nessuno di noi ha diritto di avere conoscenza di cose riservate, ma credo che sia possibile, sia in qualche misura anche molto bello, che lo sguardo che si avvicina all'umano entra nei limiti dell'umano, se no non sarebbe uno sguardo né paterno, né fraterno, né credente, Aiuta anche a vedere come una persona si apre al mistero dell'amore di Dio. Quando intuissimo questo, ci accorgessimo di questo, dobbiamo avere la massima discrezione. Dobbiamo, prima di fare domande, cose simili, attendere. Attendere e pregare. Magari può essere anche utile, in modo riservato, annotare, no? Uno si accorge, vede che uno cresce in un modo, in un altro, e se lo segna con qualche buona sottolineatura. E ogni tanto, magari, nella preghiera silenziosa riprende questi appunti. Non è necessario questo, ecco. Però può essere molto bello. Diceva Benedetto XVI, la sua preghiera è anche questo, cioè vivere in comunione, ricordare, no? Con le persone con cui si è intrecciata la sua vita, con le persone con cui ha camminato insieme verso il Signore. Quindi la preghiera si arricchisce di fraternità, anche, e quindi sostiene la fraternità. E l'altra domanda, la seconda, che non viene da questa risonanza, però viene dal punto in cui siamo ormai al terzo giorno. Voi sapete che io ogni tanto ritmo, faccio riferimento a questo ritmo. Credo che dobbiamo domandarci se, ognuno si domandi, in questo cammino di questi primi giorni, io ho intuito un po' dove mi vuole portare il Signore, che passo mi chiede, intuisco quale proposito potrebbe accompagnarmi da questi esercizi prossimi. Un proposito vero non nasce all'ultimo momento, le folgorazioni sono eccezionali. Un proposito vero nasce nel risveglio quotidiano, nella presa, nell'impatto quotidiano con quello che il Signore ci dice e quello che noi vediamo, sperimentiamo nei fratelli, nelle sorelle e in noi, nella Chiesa. L'orizzonte è sempre la Chiesa, questa madre dal cuore aperto. un proposito che non è una nota così a margine, ma che sta dentro il cammino e dice, ecco, adesso il Signore ti chiede questo passo, mi chiede questo passo. Dobbiamo avvertire che, non che il tempo passa, ma che il tempo, anche quello degli esercizi, prende una sua pienezza. Il tempo è il segno della massima precarietà, no? Non l'afferri. Eppure porta in sé la domanda della pienezza, del compimento. Questa icona deve metterci in condizione di percepire, intuire che qualcosa si muove dentro di me. Bene, detto questo, che non è una nota a margine, ma sono risonanze, condivisioni, anche un po' stimoli puntuali, stiamo vicini a questa madre dal cuore aperto. Ma la Chiesa ha avuto qualche volta il cuore chiuso? Grande domanda sul versante della storia, sul quadrante della storia. Forse qualche persona di Chiesa, sì, ma la Chiesa come tale, la Chiesa unita a Cristo, sacramentalmente legata in modo indissolubile. Avrà avuto mai il cuore chiuso, la porta chiusa? È una domanda che può servire non tanto adesso ad approfondire il contenuto, ma può servire a metterci in una disposizione amorevole nei confronti della Chiesa, quasi volendoci immedesimare un po' di più con lei, sapendo che ognuno di noi, dove è mandato, ma comunque nella sua vita, nella sua storia, è un segno più o meno credibile di questa Chiesa, di quella che conosciamo così come la conosciamo, ma anche di quella che dobbiamo contribuire a far diventare come il Papa chiede. Allora la Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte, dice al plurale. Non c'è una porta sola di accesso alla Chiesa. Papa ha messo alcune novità nella Porta Santa, no, nell'ultima esperienza di Anno Santo, ma anche in modo sorprendente, quasi all'ultimo momento. Ecco, è interessante questa cosa. Avendo riconosciuto anche come Porta Santa anche la porta del carcere, la cella del carcere, ecco, no? E di tante altre situazioni che non permettevano, non permettono alle persone di muoversi, di mettersi in cammino, ma non impediscono alle persone un cammino, un movimento spirituale. Allora anche la porta che fisicamente non puoi varcare, perché la varcheresti per andare fuori subito. O altre porte che devi varcare ogni giorno perché sei chiusa dentro lì e ci sono porte interne da varcare ogni giorno, diventano porte di santità, porte in cui la Chiesa annuncia il mistero della misericordia del Signore. La Chiesa con le porte aperte è la Chiesa in uscita, l'uscita e le porte dicono la stessa cosa. Non vuol dire questo, correre verso il mondo senza una direzione e senza un significato. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi e ascoltare. Anche mettersi in ascolto, nelle circostanze anche più impreviste, che il Signore ti fa incontrare le persone. È passare per una porta. Chi ti parla e tu che ascolti, avete la porta aperta. Non andiamo a pensare chissà quali organizzazioni, chissà cose, come dobbiamo trasformare gli edifici. L'uscita e le porte aperte sono anzitutto atteggiamenti e disposizioni vere del cuore, non così simbolicamente. La pazienza di ascoltare, per esempio, non è proprio facile. Comporta una disciplina forte in chi ascolta e un coraggio vero in chi parla, non in chi grida nelle tavole rotonde, nelle varie circostanze televisive o no, ma l'ascoltare il cuore, la coscienza di una persona non avviene semplicemente perché sta in silenzio e lasci parlare l'altro, ma perché apri la porta del tuo cuore, perché non sai che cosa ti viene dentro. I rapporti seri con le persone sono molto delicati. Richiedono molta delicatezza. Dopo ognuno ci mette un po' del suo, ma mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi e ascoltare. Non c'è un ascolto che non è anche entrare nel campo visivo dell'attenzione personale, che dobbiamo in parte ricevere, ma in gran parte dobbiamo dare. A volte è meglio rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. La strada è diventata non solo un pezzo di terra da percorrere per arrivare da qui a là, ma la strada raccoglie l'avventura umana, raccoglie il travaglio delle persone. È diventata anche un'insidia, forse lo è sempre stata, anche adesso in modi diversi, con occasioni e circostanze diverse. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà. Anche l'attesa, l'attesa vigile, discreta, l'attesa col cuore proteso, ma anche senza l'affanno di andare a cercare dove, come, quando, amplificare queste dimensioni che a volte riempiono giornali, riempiono comunicazioni. Questa discrezione anche dell'attesa, dove è importante, certo, che torni adesso, che torni subito. Ma è importante che torni adesso, torni in un altro momento, quando uno meno te l'aspetta, trovi la porta aperta. Vuol dire trovare la porta aperta, vuol dire trovare qualcuno che ti accoglie. Non vuol dire che è facile passare. La Chiesa, madre dal cuore aperto, è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre misericordioso. Sembra che sogna il Papa, perché dice: uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Notate la finezza precisa che viene subito dopo. Così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito, e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. E questo è un bel problema per le nostre chiese, di fatto, proprio di fatto. Ci vogliono persone che sanno stare in chiesa col cuore aperto anche, per accogliere, per assicurare una presenza. Vedete come sono in gioco non solo atteggiamenti personali, che sono i primi da guardare, no? I primi da coltivare, ognuno deve cominciare da sé, ecco. Sapendo che così risponde al Signore che ha cominciato prima di lui o di lei, ecco. No? Ma vedete come sono collegati anche i problemi spiccioli. che dicono lo stile delle nostre comunità. Certo, non tutte le persone che vorrebbero entrare sono mosse da una mozione dello spirito e dal cercare Dio proprio, però sappiamo anche di quante conversioni sono avvenute oltre la soglia della Chiesa. Ma non perché uno ha fatto prima il proposito di cambiare ed è entrato, ma perché provvidenzialmente, contestualmente all'ingresso nella Chiesa, la persona cercava più in profondità. Tante storie sono state così. Sono entrato lì. Non so neanche il perché. E lì ho capito che. E lì ho colto che. Tante volte ti dicono, ma dove è cominciato questo tuo cammino? Insomma, non è che lo devi chiedere come lo sto dicendo adesso. Ecco. In una chiesa. Ma neanche quella del mio paese, quella della mia parrocchia. In una chiesa. Certo, il servizio pastorale, l'azione pastorale toccano tanti limiti, ecco, come tutte le cose di questo mondo, ecco, però ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità. E nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, il battesimo. Tenere aperta la porta sacramentale del battesimo è tenere aperta la porta fondamentale. Certo, anche lì c'è modo e modo di accogliere. Uno si presenta e chiede il battesimo, se si dice ci sono queste tre sere, ecco, magari te lo dice la segretaria, magari te lo fa dire, no, presentati, e se non vieni, non... E ci sono invece modi per cui uno presta un attimo di ascolto, uno se non ha potuto parlare prima dice vediamoci quando vuoi, quando, come desideri, ecco, ma non spinge, non... Sul piano pastorale noi dobbiamo poter e saper suonare molti strumenti. Una strumentazione fatta non da strumenti musicali, ecco, ma da tanti piccoli accorgimenti, piccole attenzioni, che sono piccoli, ma tengono il contatto. E il contatto è più grande della forma che ti è data per viverlo. Saper dialogare senza fare interrogatori, senza mai far circolare se non per edificare e comunque senza far capire né nomi né cognomi, ecco. Alcune vicende, ecco, che magari uno racconta, è venuto questo, ho mandato quel paese, qual è questo paese, per avercelo mandato, insomma, capita raramente, però è capitato anche questo, è questo paese dove tu hai mandato, cosa gli hai promesso, beh, capite bene cosa voglio dire. E certo, occorre una scioltezza continua, Non tutti i momenti ci vedono pronti, ci vedono magari, abbiamo il tempo stretto, ci accorgiamo che magari non facciamo in tempo per la cosa che capita dopo, però un conto è dire, guarda, mi dispiace proprio, ma io ti ascolterei tanto, però in questo momento troviamo un momento, cioè, troviamolo, fissiamolo subito, e quello invece di dire, no, vabbè, la solezza di queste cose, però io percepisco, non so, sarei contento di essere smentito, ma percepisco su alcuni fatti, se me li raccontano devo fare un po' di sconto, perché magari a volte anche chi racconta enfatizza un po'. Ma se li raccontano a quelli che li hanno vissuti, cioè voglio dire, l'operatore pastorale, diciamo in termini generici, ecco. E caspita loro, o fai lo spaccone, o cerchi di dire che tu hai in mano la situazione, per cui insomma qua non se ne fa nulla, oppure, o l'opposto, no? La superficialità, che va bene tutto, e quindi. Queste non credo che siano le porte aperte che vuole il Papa. Comunque, se viene raccontato da chi l'ha vissuto, e ancor più se viene di per sé colorato, cioè non appartiene a uno stile pastorale. Ecco. Dopo ognuno ha il suo carattere, a cominciare da me. Ma questa logica che stiamo ascoltando in questo testo del Papa, no? Guardate come questo testo, dalle grandi affermazioni, scende proprio nello spicciolo, nel concreto, nel quotidiano, nel come tu fai le cose, nel come le dici, nel come. Tutti, e senza escludere nessuno. L'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio, un alimento per i deboli. Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio. Ci sono nella Chiesa delle coordinate di fondo che non possono non riemergere, ecco, anche se a volte sono un po' trascurate. Tra l'altro, l'Eucaristia, che appunto costituisce la pienezza della vita sacramentale. Se uno la vive, non dico bene, ma con un po' di attenzione, s'accorge che riceve un dono che è impari in ordine alla sua preparazione. Uno s'accorge di essere peccatore. Ma tanto più quanto più si accosta all'Eucaristia. È bellissimo che l'Eucaristia, per accedere e entrare nel mistero, ti apre la porta della misericordia. Al di là del valore sacramentale e non sacramentale, ma come simbolica efficace, come pedagogia sapiente, ti offre questa possibilità. La gioia di poter dire anch'io. Perdonami, nella forma cantata, nella forma, tante forme. E guardate com'è presente anche anche la liturgia di lode, alle lodi appunto, e poi questo continuo Kyrie eleison, che tra l'altro non è che deve cominciare a dire il solista, quando c'è il Kyrie eleison, tutti dobbiamo dire Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Forse di fatto, volendo partire, è diventato che lo dico io, dopo lo dite anche voi, dopo me. Forse ho sbagliato io, non ho avuto la pazienza di. Vabbè, questo piccolo inciso, no? Nell'Eucaristia uno scopre quanto è grande la misericordia e si sorprende di come possa accedere. Non c'è un diritto all'Eucaristia, non c'è un diritto, ma c'è un bisogno di perdono, di misericordia, che costituisce più ancora che un diritto per le persone, costituisce il dono che Dio vuol fare a quella persona lì, che tu stai, se non allontanando, certo magari non avvicinando, non gli spalanchi un'attenzione che permetta di aprire un dialogo, eccetera, va bene. E dentro lì, questa sorpresa di essere accolto. Io non dico che bisogna dare le grazie che siete venuti, eh? Sembra una cosa di cordialità eccessiva, no? Come se fosse un piacere. Però, se la leggiamo nella logica profonda, al di là della consapevolezza che ognuno ne ha, per cui il Signore ti chiama, in un modo o in un altro uno è motivato a venire, varca questa soglia. Io mi ricordo quando da piccolo la soglia la varcavano all'inizio dell'offertorio, quando veniva scoperto il calice, ed erano i più tradizionalisti, no, c'è tempo ancora. Così l'omelia era quella che era, e voi non vi ricordate, no, buona parte di voi, sì, una parte di voi sì, ma altre no.
Io mi ricordo che ci ho preso messa,
sì, c'era questo. E qualcuno ancora, mi è capitato recentemente, uno diceva, sono arrivato in ritardo, però ho visto che non era ancora scoperto il calice, quindi va bene, lasciamolo in pace. Tra me e me ho detto, lasciamolo in pace, però se qualcosa vieni un po' prima, è meglio, è più bello, perché, vabbè, non so adesso cosa gli ho detto esattamente, ma va bene. Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia, non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana. È la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Del resto, anche l'indicazione nelle varie possibilità che sono date, a prescindere dalla comunione eucaristica, ma che sono date anche nella Sacramentum Caritatis, sono 9 possibilità di presenza, di azione, di partecipazione da parte anche di fedeli non in condizione particolare, indicano la propensione della Chiesa, lo sforzo della Chiesa di dire: più che posso, vieni. E fino a pochi anni fa non c'era condizione che teneva. Era una chiusura tale che faceva dire: vabbè, cosa vengo a fare? Non mi volete. Invece ti vogliamo. Perché comunque sei incorporato al Signore Gesù, comunque non sei fuori dalla Chiesa. E dopo dentro questo c'è un cammino. Anche l'Amoris Laetitia indica questo cammino, accoglienza, discernimento. Facilitatori. Facilitatori non dico come chi battezza subito quando si presenta una coppia. Ecco. Abbiamo avuto anche questo. Adesso che un responsabile di comunità pastorale, giustamente, ha fatto dei momenti di preparazione per e fissata la celebrazione per il tal giorno e va in quest'altra chiesa. E il prete che c'era lì, senza dire nulla, senza, aveva fatto venire senza alcuna preparazione, niente, proprio così per un altro battesimo. Cioè è il colmo di... è accaduto veramente. Va bene. Credo che in questo tipo di meditazione di oggi non ci sono tanto delle affermazioni di verità da approfondire, anche magari da contemplare, non solo approfondire, da interiorizzare, ecco. Ma ci sia un invito continuo, no? Attraverso tanti piccoli particolari e annotando anche situazioni un po' problematiche, perché sciogliamo ciò che ostacola un incontro, ciò che potrebbe rischiare di ostacolare un incontro. Noi prima di tutto siamo chiamati a incontrare, e anzi a creare le condizioni perché l'incontro avvenga. Dopo nel dialogo ci scambiamo quello che è possibile scambiare in un dialogo, gradualmente anche lì. Ecco, credo che il sapore un po' di questo tipo di riflessione sia un po' questa, di sapore di fondo, ecco. Diventare facilitatori, non rendendo superficiale l'accesso al mistero e la consapevolezza del mistero, ma chiedendo alla pochezza, alla problematicità del cuore umano, la possibilità di aprirsi, e dando la certezza che uno non ti toglie, non ti impedisce subito, non ti taglia la strada, anzi, trova il tempo per te. All'inizio del paragrafo 48, il Papa fa un'affermazione tanto chiara quanto difficile. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario, sempre di questo si tratta, deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Questo è il puro testo. Non si dice per tutti coloro che vengono, si dice arrivare a tutti. Quindi vuol dire anche andare, cercare, incontrare, anche fuori dal perimetro usuale in cui si racchiude lo spazio del lavoro pastorale. Il Papa fa anche una domanda, l'avrete già letta più volte, però, cioè, deve arrivare a tutti, senza eccezione, però chi dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il Vangelo, incontra un orientamento molto chiaro. Dovrebbe privilegiare non tanto gli amici, i vicini, i ricchi, bensì, soprattutto, i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiare. È chiarissimo. Ed è fortemente innovatore. Neanche qui io ho segnato con la F qualcosa sulla fraternità, non sempre necessariamente sulla fraternità interna vostra, questa è fondamentale, ma su una fraternità che, per essere vera, deve rendere accessibile, sperimentabile la fraternità anche a tutte queste categorie di persone. E anche molto preciso nel riferimento, non tanto gli amici e vicini ricchi, bensì soprattutto i poveri e gli infermi. Gli infermi devi andare tu a trovarli, devi andare tu a cercarli. Coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati. Coloro che non hanno da ricambiare. Questo tocca un nervo scoperto. L'orizzonte pastorale, anche di una piccola parrocchia, piccola di persone numericamente, piccola di spazi, non lo so, ma comunque, è un orizzonte sempre missionario. Non solo perché ci sono figli di questa parrocchia che sono in missione, nel senso classico del termine, ma perché tutti i membri devono assumere questi nuovi criteri. E il Papa sa che questo messaggio qui non è così immediatamente recepibile. Non devono restare dubbi, né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Più evidente di così, più rimarcato di così. Oggi e sempre i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo. Del resto, quello che dicevo nell'omelia di stamattina alla messa, supporta, cioè rende ragione anche di questo, cioè rende ragione dentro la problematica mondiale, rende ragione anche di questo. Questa indicazione e anche questa barra che tiene insieme il riconoscere Gesù, riconoscere il Padre, Dio come Padre, quindi riconoscere che ci sono doni destinati a tutti e bisogna muoversi in questo orizzonte, eccetera. E non è un optional, è vincolante. E questa barra, questo criterio, deve reggere tutte le scelte pastorali e deve definire le priorità pastorali. Deve anche qualificare, per definire le priorità pastorali, uno stile. E il segno del regno che Gesù è venuto a portare, qual è? Il segno privilegiato, specifico, di questo è l'evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi. Sono i destinatari privilegiati del Vangelo come parola e come pane di vita, perché poi il Vangelo diventa così. Il Vangelo che è Gesù si offre in questa forma, la forma eucaristica, parola e pane di vita, parola e sacramento che salva, rivolta gratuitamente. Ma anche qui sono i padri della Chiesa, Sant'Ambrogio stesso, che qui non è citato direttamente. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli. E allora la domanda diventa: ma questo vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri, come si esprime? Come si costruisce? Basta quello che fa la Caritas? Basta quello che fa la San Vincenzo o altre cose simili? Ma la Caritas, se è l'espressione tipica della comunità cristiana, della Chiesa come tale, non è semplicemente un gruppo di volontari, di persone che hanno a cuore determinati problemi, si impegnano per quel problema. La Caritas è qualcosa di molto più coinvolgente, mette in gioco la Chiesa come tale, a tutti i livelli. Con quale stile svolge la sua azione, con quale stile gli operatori e coloro che vi si uniscono sono portatori, espressione di questo vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Circa metà del cammino di questi esercizi, un pochino dopo della metà, ecco. Va bene. Credo che dobbiamo mettere questi paragrafi un po' tanto dentro la nostra riflessione, verificando, avendo a cuore sempre di verificare lo stile e le priorità. Le priorità definiscono uno stile. Non basta la priorità per interpretare tutto lo stile, ma comunque lo definisce in modo inequivocabile. E qui entra in gioco anche la questione economico-finanziaria, le destinazioni, l'uso e le destinazioni dei beni, eccetera. Il vincolo inseparabile. Del resto, dal mistero dell'incarnazione, sono i poveri ad avere accesso. E anche le riforme della Chiesa, siamo in un tempo di riforma, si dice, e si vorrebbe, si vuole, ma insomma, non è così a portata di mano. Accadono quando si riordinano le cose, ristabilendo questo vincolo, o rendendolo più corposo, più. E anche l'educazione. Io incontro adulti, incontrerete anche voi, anzi, più di me anche, adulti che hanno custodito nel cuore un'attenzione delicata e concreta a persone in necessità. E si raccontano di quanto il papà o il nonno li mandava a fare discretamente da bambino, da bambina, ecco, ragazzino, ragazzina. E ti racconto con precisione e anche con una consegna: quando hai fatto questo, torna a casa e non dire a nessuno. E nei cortili, e molta gente è cresciuta nei cortili, dove tutti sanno tutto di tutti, no? Suggerimento non era quello di fare di tutto sotto lo sguardo di tutti, ma di trovare una forma discreta, ecco, di consegna, anche se poi magari intuivano. Interessante questo. Anche recentemente ho avuto un riscontro di questo tipo e ti rimane dentro, anche se poi da grande gestisci anche risorse, però ti rimane questo come un richiamo che ti fa dire: no, non puoi approfittare, non puoi, anzi, no, non puoi collaborare con questi che sono speculatori. Comunque, cioè, piccoli esempi concreti, no, dove anche un laico, no, che magari non sta neanche dentro i quadri di riferimento dell'azione pastorale in senso stretto, però si porta dentro questa cifra interiore e da questo viene uno stile. Io ho visto persone anche pagare un prezzo molto alto finanziariamente, ma come diritti acquisiti in un certo posto, ma rinunciare a questo per non essere complice di un metodo, siccome non ha ottenuto che altri facessero, condividessero un metodo diverso, allora ci ha anche perso molto. E dicendo ai figli, che adesso sono più grandi, ma allora il maggiore era un pochino più grande degli altri, anche se erano piccoli, dicendo questo, facendo capire, insomma, senza raccontare tutte le... Però il figlio ha detto: papà, bravo. E bisogna far sì che si moltiplichino anche queste cose, queste... Vabbè, sono piccoli esempi, ecco. Ma pensandoli nel vissuto incarnato, non sono piccoli del tutto. Pensate cosa ha chiesto il bambino Ischia, il terremoto di Ischia, che è successo l'altra sera, e ai vigili del fuoco che erano lì per riuscire a salvare, poi li hanno salvati questi, no? Li hanno salvati, il fratellino maggiore di 11 anni ha custodito gli altri due e chiede al vigile: mi vuoi bene? Il vigile che stava creando le condizioni: mi vuoi bene tu? Vabbè, questo in un contesto, ma anche queste sono tutte porte aperte, anche sotto le macerie. Cioè, noi dobbiamo diventare costruttori di porte aperte, fondatori di porte chiuse. Va bene, insieme si dice un criterio, si dice un'affermazione categorica, inequivocabile, quasi una consegna del Santo Padre, mentre è bersaglio di tutto quello che vediamo, anche da persone che si dichiarano pubblicamente cattoliche, ma che devono fare un altro mestiere, non è il mestiere del Papa, e non capisce che invece il Papa educa i fedeli, riconducendoli all'essenziale, no? Vabbè. E insieme anche piccole risonanze, piccoli episodi, esempi. Bene, sorelle, basta così. Però provate a rievocare, fare memoria dentro di voi. Beh, prima di tutto, se e quando, non è un se dubitativo, cioè comunque, quando voi stesse, in circostanze magari impreviste o comunque in situazioni difficili, siete riusciti per grazia di Dio ad avere questo stile, no? E ringraziare il Signore. Poi, per edificazione vostra, anche quali persone avete incontrato che possono dirsi adesso o allora, insomma, in altri contesti anche, comunque testimoni di questo. E poi una domanda anche di dire a me cosa possiamo fare anche noi, quello gruppo. Però non dimentichiamo che i piccoli gruppi hanno una grande forza e anche una grande scioltezza. Con una domanda che deve rimanere nel cuore adesso, cioè ognuna nel suo cuore, nella sua coscienza. Poi magari là di avere occasione di condividere qualche passaggio che va oltre la risonanza nel cuore, va bene. Però questo mi preme invece dentro questo percorso. Chiudiamo con l'ultima parola tratta dal Vangelo secondo Marco. Il compito dei discepoli dentro una moltitudine affamata, Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare. Marco 6:37. Bene, piccola pausa, poi vado nel mio ufficio. Che vuole essere una porta sempre aperta, anche se poi è difficile chiudere, quindi rischia di essere aperta anche quando si vuole chiudere per custodire, non per